Nel secolo di San Paolo della Croce è stato chiamato da alcuni storici un secolo breve, perché sarebbe iniziato non tanto nel 1700, ma con la morte di Luigi XIV, il Rettore, avvenuta nel 1715. Ed è finito praticamente questo secolo con la rivoluzione francese e con l'affermazione della rivoluzione americana. Bene, intanto voglio ricordarvi cosa è successo nel 9 luglio di 150 anni fa. Lo stendardo del Gran Paolo della Croce, circondato da molti religiosi pazienti, era portato dall'Arcivescovo Fratello del Santissimo Sacramento della Basilica Vaticana. Il coro era formato da 400 voci, dirette dal maestro Domenico Mustafà. Erano presenti alla cerimonia Francesco II, ex re delle due Sicilie, e l'infanta di Portogallo, e tutto il corpo diplomatico. Le luminarie e i fuochi artificiali furono particolarmente spettacolari, organizzati dall'architetto municipale Conte Virgilio Vespignano. Qui parteciparono a queste canonizzazioni, perché furono parecchie, 490 vescovi, 20.000 tra sacerdoti e religiosi e 120.000 fedeli. Qua vi faccio vedere una stampa che risale al 1853, fatta in occasione della beatificazione di San Paolo della Croce, il 1 maggio del 1853, per far vedere un po' l'apparato di San Pietro che a stento riconosciamo, ma dove si trova in fondo l'immagine del nuovo beato, lì era la gloria del Berlino, l'altare della cattedrale. E veniamo al nostro secolo Settecento. L'odio teologico attraversò tutte le confessioni religiose, sia quella cattolica che quelle scaturite dalla Riforma tra il 500 e il 600. E paradossalmente, proprio per questi opposti intolleranze, alla fine prevalse la persuasione che occorreva invocare al lato della tolleranza e del rispetto reciproci per evitare un collasso totale di popoli e nazioni. E significativo riguardo quanto scritto nel 1553 Sebastiano Castiglione nel suo De Eretici, dopo che Calvino aveva fatto bruciare su Roma a Ginevra il Michele Cerveto, accusato di eresia anticlericale. E dice questa frase molto significativa, che illumina un po' le inquietudini e le riflessioni dei filosofi, degli intellettuali, dei pensatori, poi sia nel 600 che nel 700. Uccidere un uomo non significa difendere una dottrina. È inutile uccidere un uomo per una ragione di Dio. Significa soltanto uccidere un uomo. Quindi rivendica l'assoluta dignità della testa romana e non può essere fatta fuori per una ragione teoretica, teologica, e di qualsiasi altro ragionamento rispetto alla persona. Ma questa idea tarderà molto a concretizzarsi. Questo movimento delle guerre di religioni, che animò e incendiò tutto il 500 e il 600 europeo, si conclude sostanzialmente con la pace di Spagna tra stati cattolici e stati protestanti nel 1648, e si assiste verso la fine del secolo a una sorta di stasi, di calma tra i popoli. E questo Luigi XVI di Francia, nel 1715, segna proprio la fine del 600 e inizia un nuovo modo di rapportarsi nei progetti della terra. Si dice l'assolutismo regio rigido di questo re, che la Francia era la nazione che si imponeva di più su tutte le altre in Europa. E si muove anche il 1900 nel primo secondo, quello se più secondo le decimali, e quindi andrei nel 1700, e tra l'altro viene il Santo Giovanni Paolo ai prezzi della missione al suo tempo. Tra il 1660 e il 1800 la popolazione europea passò da 100 a 187 milioni, quindi una crescita straordinaria dal punto di vista demografico. Solo dal 1700 ai primi 50 anni cresce da 115 a 140 milioni. Tra il 1750 e l'800 il tasso medio di incremento annuo era stato del 4 per 1000, il crescimento era tra il 2 e il 4 per 1000. L'Italia passò da 13 a 18 milioni di abitanti, la Francia contava 26 milioni. Chiede un forte incremento delle immigrazioni e colonizzazioni. Quindi non è solo il problema dei colonizzati, quello delle immigrazioni e delle colonizzazioni. La peste scompare gradualmente a partire soprattutto dal 1760. L'ultima epidemia di peste in Italia si ebbe nel 1743. Ma erano molto diffusi ancora vaiolo, che faceva delle stragi, peste tipo i lei, dissenteria, tipo sifilide, endemici e anche epidemici. Tra il 1672 e il 1791 l'Europa era un immenso campo di battaglia, dopo l'estate succeduta alla pace in Spagna, ricominciano le belligeranze. Tra il 1721 e il 1782 però i conflitti diminuiscono per un ragione molto semplice, e le potenze si equivalevano come esercito, come economia, come disponibilità, come interessi, per cui nessuno si sbilanciava più di un altro. A metà del Settecento il progresso dell'Italia e il continente è trascinato in un modo espansivo che si manifesta in ogni settore, dalla demografia, abbiamo visto alcune date sulla crescita, alla produzione, dalle manifatture al commercio, cominciando prima le rivoluzioni industriali. Migliora la qualità dei cereali, l'elemento base di nutrimento, e la gente lavora nelle piramide, nelle tesserie e anche nei commerci. Il papà di Paolo della Croce era un mercante di cordami, di tabacchi, era un ambulante che si muoveva tra le Monferrate e il Genovesato per fare, oggi parleremo di merceria. Paolo diceva che era scritto un po' da tabacchetto. Non viveva nel lusso soltanto, l'Europa vede crescere il numero dei suoi abitanti, come abbiamo visto, ma la stessa tendenza interessò l'Asia e Latina America. In Italia si chiude un incremento demografico al nord del 7%, nel mezzogiorno 46%. E questo lo si dovette in grazie anche alla scomparsa della peste, forse per la progressiva immunizzazione degli organismi, perché non tutti riescono a spiegare come mai si è cessata la peste in pochi decenni. E forse c'era più efficace i cordoni sanitari, funzionavano meglio. Tanto che Paolo, quando venne la prima volta a Roma, dovette fare la quarantena, quindi c'era più controllo. E poi c'è la rarefazione del ratto nero che viene sostituito dal topo di bianca. E il ratto nero è quello che portò la peste nera, che si fa anche in Europa. Quindi è caso di dire topo scaccia topo. E questo grandissimo ritmo di crescita si spiega essenzialmente con la diffusione della patata. Per noi sembra il cibo più comune a cui non ci si fa caso. Ma nel 600, quando venne importato dall'America, c'era molta differenza di come fosse preparato. Tanto che Luigi XV, il rettore, dovete mettersi i fiori di patate sul vestito per fare un po' di pubblicità a questo tubero. Ma mangiamolo il germoglio, non mangiamo il tubero. Allora si cominciano a capire che il tubero era buono, era molto nutriente e questa ha rovesciato la sorte di tante cose, comprese le quelle di Daniele. L'elemento base di nutrimento dell'Italia era il latte e appunto le patate mangiatori, in altre nazioni. Tanto che quando ci fu negli anni 40 del 1800 una continua serie di tempo cattivo, di piogge torrenziali che fecero marcire le coltivazioni di patate, e nell'anno ci fu una strage, morirono migliaia e migliaia di persone e tanti furono costretti a emigrare in America. Ecco l'Europa come si presentava tra il 1748 e il 1776. La Spagna era collegata come famiglie regnanti, ma anche come interessi economici, militari, tutto il resto, con l'impero asburgico. E anzi, era come una sorta di operaia nella quale non poteva incappare sia la Francia, come anche l'Inghilterra e l'Olanda. E da qui l'origine di tanti conflitti nel Settecento, proprio derivano da questo, che Spagna e Asburgo, l'impero ungarico, creava veramente una sorta di superpotenza e mortificava tutte le altre. Poi c'erano anche motivi religiosi, l'Inghilterra era certamente legata all'Olanda, l'Olanda che aveva la compagnia delle Indie, sia orientale che occidentale, era un piccolo paese delle sette province unite, ma era molto influente con i mercati, con la borsa che cominciava a essere organizzata. E poi c'erano i motivi religiosi che erano molto forti l'Inghilterra, con Guglielmo Dorange diventa protestante e non c'è più speranza per i cattolici di poter avere un minimo di respiro dal punto di vista della libertà religiosa. Diventa sempre più oggettiva la animosità dei protestanti, degli anglicani contro i cattolici. E per questo troviamo anche già tanti anni da parte della Chiesa degli accendimenti di terra. Perché per parlare si sentiva questo problema. L'Inghilterra era la nazione dove sembrava che le guerre di Dio non fossero finite. La pace di Versailles non fosse stata sancita. Poi c'era la Francia, che era anch'essa una potenza molto forte, con un grande numero di abitanti, e che voleva fare dare carte nella politica internazionale, ma non sempre veniva accettata il suo peso economico, politico, culturale, ma era forse la nazione che dal punto di vista della ricerca dell'intelligenza, dei filosofi, delle nuove scoperte, era quella che era per l'avanguardia, insieme con l'Inghilterra. La Francia che poi non si accodava, nonostante le insistenze dei papi per combattere una volta per tutte l'impero ottomano, faceva sempre una politica a sé, secondo te, del turco, dei musulmani, e anzi, piuttosto agiva, neanche sotto banco, ma in un modo piuttosto scudorato, esplicito, accordi commerciali e anche riconoscimenti politici con la sublime porta di Costantinopoli. Come primo ministro in Francia c'era un cardinale, eppure faceva la politica antipapale. Poi c'era lo Stato della Chiesa, che era stato istituito già da tempo, e il Papa non veniva sempre bene accetto, ben conosciuta la sua autorità e i suoi interventi rigidi che decidete prete da lunga, dai concili, dai titoli, dovevano passare sempre per il criterio del potere politico e dell'opportunità del momento da parte dei sovrani e politici. Se un ministro era estremamente anticlericale, le leggi stabilite dal Papa, le norme indicate, date per l'atto strettamente ecclesiastico e clericale, non venivano recepite. E passarono anche anni prima che certi documenti dei papi potessero essere attuati nelle cure. Il re spagnolo si prendeva il titolo di re cattolico, il re di Francia si prendeva il titolo di re cristianista, l'imperatore d'Austria si autonominava come sua maestà apostolica, insomma erano tutte la regina di Terra, il re di Terra, il presentatore, tutti con l'etichetta cristiana, però poi in pari e in concreto facevano ognuno interesse la propria nazione, non badavano molto a quello che riguardava l'autorità pontificia. Bene, la morte prematura di Carlo II in Spagna scadeva la successione spagnola che dura diversi anni, proprio perché non si voleva che la Spagna si ricollegasse con l'impero asburgico e il re di Francia, Luigi X, fece del tutto per ostacolare la nomina del successore al trono di Spagna di un asburgo. E siccome non si mettono d'accordo, ci fu la prima guerra. E qui vedete soltanto semplificato le ramificazioni di famiglia, per cui gli stati, le nazioni, i popoli, i regni venivano considerati come una famiglia e come un'eredità da trasmettere ai propri discendenti del popolo, della storia di quella nazione. Non facevano nessun volo. E furono tre, una più impegnativa dell'altra, le guerre successive, cioè quella spagnola, quella monaca e quella austriaca. E quella monaca non abbiamo ricordato nessun dato perché è talmente complicata nelle alleanze, nelle parti, nelle battaglie, per cui ci ho rinunciato. Se un professore vuole bocciare uno studente che studia il 700, parte che gli chieda la successione di Polacca. Ecco, qui vi faccio vedere quattro, tre. Giuseppe I, che purtroppo visse pochi anni ai primi del 700, e Di Vaiolo, quando lo dice, fu avvelenato. E era molto aperto, molto liberale, era un re molto illuminato ed era innamorato tra l'altro dell'Italia, la lingua di corte era l'italiano sotto Giuseppe I. E poi subentrò il re Carlo, quindi Maria Teresa e alla fine Giuseppe II. Sono questi gli imperatori che rientra un po' più nel 700 austriaco, ma che sono molto impegnati nelle controversie con le altre case regnanti. Giuseppe II viene chiamato anche il re Capestano, perché si occupava anche delle nucchie delle generazioni, quanti cardenti dovevano accendere nella Sorrentina, nella Cattata, nella Sacchiana. Ed è uno dei sovrani che era più fortemente deciso alla soppressione dei conventi, dei monasteri che venivano reputati abitati dalla gente oziosa. Quindi certo si moltiplicano sempre di più le soppressioni di ordini e congregazioni da parte dell'autorità civile. Cosa che era attuata in pieno con al tempo di Napoleone. Qui vediamo un altro personaggio importante del Settecento, Pieri di Savoia, che vinse i turchi, l'impero ottomano, e stabilì la pace in Passavoli. E tra questa, per questa guerra contro i turchi del 1715, voleva prendere parte anche Paolo della Croce. Qui a destra vediamo delle unioni della fanteria del Sesto Imperiale, Paolo Francesco Daini, dove se fosse stato arruolato avrebbe vestito una di queste unioni. Poi invece prima dell'unione a Crema e decise altrimenti e cominciò l'avventura della fondazione. E per il momento è un grande generale proprio per la discendenza di Savoia e lui stabilì la pace in Passavoli nel 1718, che però non venne sfruttata a dovere per sconfiggere una volta per tutte il potere ottomano, soprattutto per il buon contatto della pace. In questo periodo nasce anche la massoneria, e guardate un po', è il paese che fonda la massoneria. Dove vengono le sciagliere, il gran maestro morto nel 1744. La gran notte di Londra, nel 1735, aveva affiliate 138 logge, quindi cominciò a estendersi molto, però dobbiamo tenere conto che la massoneria dei diritti degli inizi non è la massoneria anticlericale della metà dell'Ottocento e del Novecento, ma era piuttosto incontrata anzi a un certo periodo molto vago, ma era soprattutto a scopo filantropico, poi invece cominciò a degenerare, però venne subito condannata dai papi. E c'è quest'altra caratteristica del Settecento, la nascita del terzo Stato. Il terzo Stato, il primo Stato era il clero, il secondo Stato era la nobiltà, il terzo Stato era la cosiddetta borghesia, ma includeva un po' tutte le arti, le schede, i commerci. E si afferma sempre di più in questo periodo, proprio nella prima metà del Settecento, il modello dell'uomo che si è fatto da sé, che non vive di rendita sulle proprietà terrene, sul titolo mondiale o su altre ragioni, ma fa, produce da sé quello che gli serve per la vita, per il benessere della sua famiglia. È nel 1719 che Daniel Defoe pubblica il proprio gioco di lui. E risuove un immediato successo, un altro modello di comportamento della gente. E poi viene pubblicato anche un giornale, Spectator, in Inghilterra, che presenta alle donne e agli uomini un modello di vita familiare, soprattutto per i generi produttivi, che comincia a fare a meno della pratica religiosa, dell'andare in chiesa la domenica, ne celebra l'università, le attività pratiche e commerci, propone equilibrio e tolleranza nei rapporti umani, descrizione e misura dei comportamenti. Lo spettacolo deve essere moderno nel centro, la legge, tutte le persone per bene, ma gli uomini vengono conformati a quel modello che veniva proposto da questo giornale. Venivano elogiate le qualità che avevano nel mercato, si coltiva gli aspetti coniugali. È una sorta di vita spirituale che sostituisce la presa in chiesa, il modo del concetto, le conversazioni che non stavano da te. Nel 1721 Montesquieu pubblica le lettere per Piano. E in questo volume non risparmia nessuna critica alla società contemporanea e ai suoi limiti, alla luce della ragione, comincia la demolizione dell'ancien regime. La vediamo con i opuscoli, le conferenze, gli incontri di Saotto, si ripone sempre più l'idea della tolleranza, del rispetto reciproco, della religione come cosa per il popolino, per tenerlo fuori caldo, tenerlo fuori, ma per gli illuminati, per la profezia, per i diritti dei nostri, la religione era una cosa di cui si poteva fare un spiegamento. E qui l'etichetta del Settecento come secolo superficiale, frivolo, cinico, e qui spettava i valori morali. Però c'era anche la richiesta di purificare un po' il senso religioso, le pratiche religiose, che erano piuttosto inclini alla superstizione, al cabalismo. E Jean-Jacques Rousseau vagheggia nel suo scritto lo stato dell'uomo primitivo come naturale, bello, vero. Non esiste il peccato, perché è prodotto di una certa cultura. Le nuove generazioni devono essere educate alla bontà naturale. In senza sulla struttura culturale che si sorge il vero sviluppo armonioso. Si può osservare che viene contrapposto al corrotto uomo civilizzato. Il corrotto uomo civilizzato è l'ansia del genere. E poi, in numerosi testi filosofici, dei diritti, dei psicoterritti, sono l'esplicita testimonianza di un cambiamento di clima culturale. E i valori coloniali di queste opere sono quelli della classe borghese, per un secondo. Classe borghese che progressivamente prende coscienza della sua importanza e del suo valore. I borghesi sono coloro che si davano alle attività artigianali o ai commerci, puntando sulle proprie capacità di proprio lavoro, usufruendo di una libertà, di una mobilità di terra di lavoro, che il sistema feudale chiuso, di crescere alle classi dominanti, non permetteva. Perciò vediamo Paolo fa parte della classe borghese, che si muove quei commerci che lo fa avanti, autonomamente. E questa crescita della borghesia, che poi si tratta di chiamare dei cittadini, cittadini, dei cittadini, per essere esponenziale, occupa tutta la criminalità del Settecento che va a prendere in mano il potere. Vediamo un altro filone di riflessione, il giacimismo, che ha occupato tutto il 600 e anche buona parte del 700 con le asprissime polemiche da parte dei conservisti nei confronti sia dell'autorità regale e soprattutto contro l'autorità pontificia. Il campo dottrinale di rischio più grave che scorreva in quel periodo era quello di credere nel moralismo di stampo giacentistico. Questa eresia, sempre precedentesca, lanciata dalla porta dei principi dottrinali con le dichiarazioni autorevoli dei papi e di vari punti, fece praticamente ritorno alla finestra della morale rigorista, accoppiata al giuridismo esasperato, applicato alla ricezione dei sacramenti, specialmente alla penitenza delle eucaristie e della vita. Bisogna comunicarsi poche volte, soltanto quando si è veramente in grazia di Dio e non ci si deve andare a confessare pensando che forse il debito potrebbe ricadere nel peccato, no? Quando ci si confessa bisogna essere assolutamente decisi a non commettere più nessun peccato e quindi la grazia di Dio che deve dominare la volontà umana, la grazia che impera sulla volontà dell'uomo e non gli dà più possibilità di scampo di ritornare sulle vecchie abitudini. Ma il giacimismo tutto questo lo portava in modo fortemente ideologico. E anche la spiritualità, soprattutto nell'espressione categoriale ascetica, risente dello spirito giacimistico, con l'esercizio delle virtù quasi fino a se stesso. È una ossessione per la redenzione del Cristo, sulla scena dell'antico stoicismo. Ecco, se c'è il modo di fare il giustinismo psicolarista, cioè perde i suoi agganci teologici dei ritorni, dopo le condanne dei papi, però come atteggiamento di giudizio morale sulla realtà, sulla società, sulla chiesa, il giustinismo persegue, continua ancora. Tanto che anche personaggi insospettati come Alessandro Manzoni, Giuseppe Mazzini, altri patrioti, erano fondamentalmente dei moralisti di stampo giustinistico. Qui vediamo Vespa Scali, è stato il giustinista più illustre, insomma anche altri, ma è lui il pensatore che non faceva lavorare sui ghiacci, ma più veloce la praticava anche nella fondamentalmente coerente con se stesso e di una limpidezza cristallina dal punto di vista dottrinale e spirituale. Vediamo a testa un personaggio, un altro giustinista, tra la sua parità, che è molto giovane, ebbe un culto incredibile nella cimitero di Saint-Denis, un cimitero vicinissimo a Parigi, con scene misteriche di devozione, convulsionali, con persone che si buttavano per terra, che sbavavano, sembravano o illuminate dallo spirito oppure ossessionate da qualche diavolo. Tanto che le autorità si preoccupavano del repressore di questo movimento convulsionale e si facevano proprio affrancare. Per cui il giustinismo non fu solo una battaglia, una guerra ideologica fortissima contro i papi, ma anche come si pratica anche dalla gente stessa. Il crocifisso giustinista con le braccia strette, che cosa volevano rappresentare in questo crocifisso con le braccia strette? La misericordia non è per tutti, ma soltanto per quelli che vengono scelti dal Signore, che nella sua crescente sapienza già sa che si salverà. I altri poveretti sono destinati alla perfezione eterna. E invece il crocifisso è rappresentato, il vero crocifisso è rappresentato con le braccia più larghe possibili. La polemica giustinista contro i gesuiti, perché specialmente Pascal, il troppo con le lettere provinciali contro i gesuiti, applicando l'ipocrisia, contro il pessimismo morale, viene utilizzata in forme aspre per attaccare l'autorità, soprattutto l'autorità del Papa, e poi anche dei re. Erano dei veri e propri imperi che coltivarono una generazione di persone che si fidavano sistematicamente dell'autorità in quanto tale, in modo particolare dell'autorità pontificia e dell'autorità civile religiosa, per dare primazio alla coscienza. Non valevano le cliniche, richiami, scomuniche dei papi, ma la coscienza è il primo giudice di sé. E questo venne poi applicato alla lettera anche dai rivoluzionari della rivoluzione francese. Qual è stato il correttivo del giustinismo? L'umanesimo devoto di San Francesco di Sassi, che San Paolo non conosceva a livello di specialmente sbracciato dalla legge di Dio. San Francesco di Sassi, paradossalmente, veniva anche letto dai giustinisti, ma non ne coglievano lo spirito profondo di apertura alla bontà di Dio e alla fedeltà delle cose. I giustinisti rispettavano il mondo, ma vedevano le distanze dalla bellezza del creato, dal considerare le qualità delle persone, perché erano rigidi, aspri, vedevano soprattutto il lato negativo delle persone e delle cose. Invece la percettività adotta finisce per un umanesimo plenario, l'umanità di Gesù Cristo ha redento tutto, e la bellezza del creato riflette la bellezza del creatore.
E poi il creatore che siamo da mezzo
E una devozione contro la quale si spagnano in modo bella e si trattenete su quella del Sacro Cuore. E che vedono nel cuore qualche cosa di maniera, e per loro la divinità doveva essere vista in una forma assolutamente metafisica, disincarnata da tutte le cose. E soprattutto i gesuiti, dopo le apparizioni di Parere di Moriarty, stata la scrittura della Fox, che era una cittadina, quindi era la spiritualità di San Francesco di Sala, che si promossero a tutto schiavo le voci del Sacro Cuore. Era come l'immagine, l'icona di chi non era già seguito. Chi era devoto del Sacro Cuore di Gesù non era già seguito. Questa era. Lo si vedeva immediatamente dal punto di vista tipo iconografico. E San Paolo della Croce è totalmente saleziano, è premiato totalmente dallo spirito di San Francesco di Sala. Lo vediamo anche in questo, come il filigrano, nelle lettere, nel diario spirituale, nel suo stile di predicazione, poi tutto. C'è un altro potente che però nel Settecento già comincia a essere tolto e sfumato a perdersi, che ha dominato nel Seicento e ha reso inquiete le coscienze, il cosiddetto quietismo, che era propugnato da Miguel de Molinos, uno spagnolo che sbarcò a Roma, e aveva una cerchia di persone molto devote. Le quali praticavano l'abbandono totale alla volontà di Dio. Il quietismo concepisce il raggiungimento della perfezione religiosa nell'unione o quiete, preghiera della chiesa rituale, ed è anche una totale passività che esprimerebbe o diminuirebbe la personale responsabilità umana. Quindi qual è il pericolo? Che questo quietismo, questa preghiera della chiesa abituale, toglie la volontà, la possibilità di reagire alla tentazione del peccato. Per cui loro, come alcune frange meno mature, meno preparate, si abbandonavano, macchinando anche al vizio, al peccato. E poi dicevano, ma non dipende da me, io sono totalmente abbandonato alla volontà di Dio. Poi ci ha fatto qualche cosa e ci ha detto. Quindi era una ideologia paralitica molto subdola e molto pericolosa. E fu appunto condannata da quelle che si consigliere. In Francia, in un certo senso, in modo particolare, da parte di Fénelon e di Madame Guyon. Era un semplicista, però quando ci fu la volontà del Papa, ritrattò completamente le sue tesi favorevoli al pietismo. In particolare, il maestro Eckhart dice Cioran, un autore nostro contemporaneo. Distinguendo tra uomo interiore e uomo esteriore, ottavo di necessità per il primo. Il secondo, l'uomo esteriore, l'individuo nel tempo, più precisamente nella società, spettava di diritto ai moralisti, che lo prendono in considerazione, lo scrutano e lo stigmatizzano, senza chiedersi se possiede o meno una qualche dimensione atemporale. L'architetto del vero problema era che si era dimenticato nel Seicento e soprattutto nel Settecento il vero concetto di mistica. E quindi il giacerismo da una parte e il turismo dall'altra avevano completamente messo in sospetto quello che è il vero e proprio misticismo, e cioè questo aprirsi all'amore di Dio in un modo totale, ma passando attraverso l'umanità di Gesù Cristo. Ed è il collettivo che Paolo della Croce pone nella sua dottrina mistica, perché supera egregiamente tre scuole del centro del mito del mistico, con la superiore risoluzione del rapporto mistico oggettivo, non soggettivo, basato sì sull'amore trascendente, immanente, rivelato nella passione di Gesù Cristo, sperimentato nei livelli più profondi della nazione, ma passato attraverso la tranquilla delle purificazioni della Chiesa infantile, dove l'insegnamento di Gerusalemme, di Giovanni Paolo e di altri mistici, come Bernardino di Galeto e altri. Quest'amore però, in Paolo, si riattualizza nella vita sacramentale e nella apostolicità ecclesiale, che non sono ben evidenziate nei mistici del secolo d'oro spagnolo, e cioè la dimensione sacramentale e la dimensione apostolica, fanno parte della mistica vera, autentica, non solo un'aggiunta, non solo un appiccicatore, non solo uno strumento. L'Eucaristia è forse il culmine di tutta la vita cristiana mistica. Per cui anche Giovanni della Croce Teresale hanno una sorta di riferimento più scolastico e intellettuale che è veramente legato alla sacra unitarietà della Chiesa e alla sua apostolicità. Fare apostolato significa esercitare appieno la vita mistica, perché quello che noi abbiamo contemplato lo trasmettiamo agli altri. Con la morte mistica, attraverso la porta delle pecore che è Gesù Cristo, nel quale si opera la divina maledità, si giunge a ritrovarsi nel seno del Padre, nel suo e quindi direttamente supera e inventa e invecchiare sia la corrente giantellista che la corrente giantellista. Qui vediamo dalla seconda metà del 700 la generazione di eventi, di fatti, di problematiche. Il 51 viene inizia a essere pubblicata la Cicloteca di Leone dell'Albert, poi nel 1759 inizia a essere cacciato il Gesuita, che viene suggerito visti come i difensori assoluti del trono della Stato, che volendo il Gesuita si voleva finalmente demolire sia il trono che l'altare e nel Portogallo cominciano le escursioni. Poi Rousseau nel 62 pubblica il contratto sociale, nel 63 finisce la guerra dei sette anni, cioè che non è stata la Prussia, e l'Inghilterra si apprende sempre di più sui mari come il impero coloniale e avviene sempre più la stessa con il territorio cittadino. Nel 63 Voltaire pubblica il trattato sulla tolleranza. Tese del Vittorio nel 64 dall'estate comune delle vene. I gesuiti vengono soffretti appunto perché si opponevano all'assolutismo monarchico. Il ministro Campo Valles ne accusò falsamente di pianificare una rivolta contro il re. I gesuiti erano visti come cospiratori greci. E preparò il decreto di espulsione del 27 febbraio 1767. E la soppressione totale avviene nel 1773. Allora, Portogallo, Francia, poi Spagna, Napoli e Parma, e si giunge il breve dopo il sacro detto, che non è una bolla, ma è la bolla giuridica meno impegnativa per un Papa per decidere una determinata questione. Il breve, con il breve, vengono soppressi i gesuiti. E fu veramente un disastro per perché le scuole furono completamente da Gesù, furono completamente occupate dagli enciclopedisti, dai illuministi, dai montagnani, e cominciarono a preparare le nuove generazioni. Vediamo qualche papa del 700, anche il papa del 700. Anche la serie che avete ricevuto in 4 anni. Ho scelto questa cosa perché è curioso, perché dalla mano è trattata. Sembra che voglia dare un 5 a qualcuno, veramente
5 minuti.
Poi Innocenzo X, che fa San Paolo, voleva andare a visitare al Quirinale, ma non è cacciato via. Poi Benedetto Fini, che gli diede l'autorizzazione ad andare con Mario, poi Benedetto Consigli. Poi Benedetto XIV, che approva le regole, non a contemplare le congregazioni. Il più grande Papa del 700 è il Poi c'è ovviamente invece un terzo elettronico, per il quale Paolo aveva molte speranze, aveva posto molte speranze quando era cardinale, però poi rimase molto deluso perché la Papa si è spinto. E poi abbiamo il decremento del 54, francamente, invece San Paolo della Croce di amplissima familiarità, amicizia, e riconosce stabilita congregazione con il più giuridico, l'ultimo Papa del 700, Pio VI, Branski, che morirà esule. La rivoluzione americana, come sappiamo, nel 1776, colonia i pellegrini del Nord America sull'est dell'America, si ribellano alla madre patria. C'è il nome di Pietro Baldassare, nel 76 viene riconosciuto la loro indipendenza. La rivoluzione americana è basata sulla denuncia degli abusi del potere, cosa che invece non sulla migliorativa, come è accaduto a Parigi. Ecco la differenza fondamentale tra la rivoluzione americana e quella francese, che in quest'ultima viene sigillata con il sangue. L'attivamento della palla corda, notate, c'è il quadro di Gavino, notate un centro sì, un prete e un borghese che si abbracciano al centro della scena per sancire gli stati generali che vengono aboliti per far finire l'assemblea del popolo, l'assemblea costituente, per fare un nuovo stato, fondare una nuova nazione. Però poi la nazione francese viene decimata delle istituzionalità, da Robespierre, e quindi comincia il terrore, la distribuzione con la chiesa. Ed ecco come finisce nel sangue la rivoluzione francese, e poi arriverà la dittatura di Marco Leone. In quell'ora di Piantello, c'è anche il Papa Lamanzi, che forse è lui che ha redatto il breve nome di Sacramento, nel 1783. Questo secolo di rivoluzione, Dio sa da quale avvenimento dovrà essere corollato, dice Borsoni. Quindi, Battista e il formatore si avvengono i rivoluzionari. Roma nel 700 è un po' lo specchio di tutta l'Europa, dove si muovono tutti i pensieri, i sentimenti, tutte le emozioni, tutte le inquietudini di questo secolo, che viene chiamato primo superficiale, però per tutta la verità. Ricordiamo questi altri santi centri del Settecento, Sant'Alfonso de Ligori, conosciamo tutti, San Giovanni Battista de Roma, San Leonardo da Porto Maurizio, contemporaneo di Paolo della Croce, e poi San Giuseppe di Ventolano, che forse lo conosciamo, ma nel 750, alla fine del Settecento, suscitò un movimento popolare incredibile. E si diffuse la sua devozione a Macchiarone. Questo era un accattore, uno di quelli che incontriamo anche sotto il coronato di San Pietro, era il giocatore del Palazzo, del Paramonte. Eppure riscosse tantissima la devozione verso il popolo. Ed ecco che così, con questi santi, finisce il secolo III. Grazie per la vostra attenzione.